Vita da lupi a Legnano, puntata numero 8. In queste vicende non manca proprio niente. Il lupo cattivo, Cappuccetto Rosso, tanti piccoli innocenti dilaniati e infine il cacciatore giustiziere, tutto concorre, come nelle favole più terribili, a creare un'atmosfera cupa di paura. L'aggressività della fiera deve essere affrontata con le armi. Sicuramente l'uomo non considera con sentimenti d'affetto i cuccioli di lupo. Eppure, nel mondo degli animali, mamma e papà lupo non si comportano nei confronti dei figli molto diversamente dall'uomo. I lupi nascono alla fine d'inverno o all'inizio della primavera, in una tana nel terreno preparata dalla madre. Essa, dopo averli dati alla luce, provvede a liberarli dalla placenta, a recidere il cordone ombelicale con gli incisivi e a leccarli per pulirli dei liquidi amniotici. Possono essere da 4 a 7, ciechi, sordi, spesso tutti neri e pesano da 300 a 500 grammi. Per 3 settimane sono allattati, a 1 mese aprono gli occhi. Davanti alla tana, dove si nascondono madre e figli, il branco monta la guardia per proteggerli, in quanto prima di raggiungere i 10 mesi il loro numero è già dimezzato ad opera delle aquile o di altri rapaci. La crescita avviene rapidamente. Dopo poche settimane i cuccioli sono in grado di fare le prime apparizioni all'ingresso della tana, sotto lo sguardo vigile dei genitori. Col passare del tempo diventano più intraprendenti. Esplorano tutto ciò che richiama la loro attenzione, oppure giocano e lottano tra di loro, dormono e mangiano. Quando iniziano a nutrirsi di carne, la ricevono rigurgitata dagli adulti, dopo aver fatta richiesta colpendoli con il muso agli angoli della bocca. La vita dei piccoli sembra essere un centro di attenzione di tutto il branco. Al termine dell'estate i giovani hanno quasi raggiunto le dimensioni definitive. La dentatura da latte è stata sostituita da quella permanente e i muscoli esercitati dal gioco sono forti e resistenti. Seguono allora gli altri alla ricerca del cibo. Inizialmente osservano le tecniche usate, in seguito cimentandosi nell'investigazione e nella cattura fino a fare propri, dopo il tirocinio, i metodi e l'abitudine delle prede. La caccia può essere un lavoro molto duro e talvolta occorre camminare per decine di chilometri. Durante l'inverno, quando affondano nella neve, i lupi, per risparmiare energie preziose, avanzano in fila indiana e quelli che seguono ricalcano esattamente le tracce del primo, alternandosi poi alla guida. Spesso emettono ululati per richiamarsi e mantenersi in contatto anche a distanze considerevoli. Furbo, furbissimo, il lupo organizza tutta la sua vita sociale sulla possibilità di recuperare il cibo. Deve cacciare per vivere, la sua tecnica è l'imboscata. Quando decide di avventarsi, sarà senza risparmio. Si dice che nessun animale è in grado di sostenere lo sguardo del lupo quando attacca. Il panico della vittima braccata scatena la sua aggressività. Le dimensioni della preda sono di solito in funzione alle dimensioni del predatore, ma per maggior sicurezza i lupi si raggruppano in società anche molto numerose. Ma la tecnica di cattura è diversa a seconda che la vittima sia in fuga o riparata nella tana. I lupi, quando catturano un'antilope, la afferrano con le fauci al collo, la soffocano o le spaccano la cervice. Se l'animale si è rintanato, cercano di afferrarlo per le orecchie o per il naso per poterlo trascinare fuori e uccidere. Se invece devono affrontare un'antilope, che per loro è troppo grande o pericolosa, sono aiutati dal branco, in quanto solo un attacco multiplo e simultaneo può avere successo. L'organizzazione sociale è molto utile anche per la difesa dei singoli individui, i quali si riconoscono attraverso l'olfatto, grazie alle ghiandole poste sul dorso della coda. Queste emettono un particolare secreto e spesso sono rese visibili da peli più scuri. Inoltre il pelo, specialmente sul muso, può presentare diverse sfumature o tinte contrastanti che mettono in risalto le diverse espressioni degli occhi e della bocca. Durante il periodo riproduttivo i maschi e le femmine sono più eccitabili e i peli nella parte inferiore del muso sono erigibili e fanno risaltare le labbra pigmentate di nero. Dopo l'accoppiamento, il periodo di gestazione varia dai 51 ai 70 giorni. Il lupo adulto, alla spalla, ha un'altezza variabile tra i 65 e i 90 cm ed un peso compreso tra i 30 e i 75 kg. Presenta una testa con il muso appuntito, grandi orecchie erette, arti lunghi, muscolatura del corpo ben sviluppata, coda folta e lunga. È digitigrado, cioè con piedi armati di unghie non retrattili, munite di 5 dita, nelle zampe anteriori e 4 in quelle posteriori. Il piede è uno strumento adattato essenzialmente per la corsa, ma permette all'animale anche di scavare, arrampicarsi e nuotare. La muscolatura del corpo consente una grande velocità, oppure una notevole resistenza. Infatti, se un lupo è inseguito, può correre per circa 30 km prima di arrendersi gettandosi a terra sfinito. I 42 denti presentano i piccoli incisivi adattati a raschiare la carne, dalle ossa e per strappare la pelle della prede. I canini sono costruiti e disposti in modo tale da poter afferrare le prede e lacerare la carne. I ferini sono ben sviluppati e sono impiegati sia per stritolare le ossa sia per masticare. È un individuo estremamente adattabile, in grado di sopravvivere anche in zone antropizzate, dove la selvaggina è stata quasi del tutto sterminata. Questo è il caso della piccola popolazione di lupi ancora presente nell'Appennino centro-meridionale italiano, la quale si ciba di animali domestici o di rifiuti degli immondezzai. Forse i tempi sono cambiati, forse la condizione dei lupi così immiserita ha destato compassione e tenerezza. Sta di fatto che l'atteggiamento dell'uomo oggi è diverso. Proprio nel mese di dicembre, infatti, è stato trasformato in legge un decreto che li protegge. Lo Stato ha stanziato 500 milioni perché i 300 lupi nazionali crescano e si moltiplicano. Sui monti d'Abruzzo può essere soddisfatto il grande predatore dagli occhi gialli. Il suo ululato potrà risuonare nel cuore della notte senza mettere in allarme nessuno. Anzi, adesso la gente, invece di correre a chiudere le cinte delle pecore o di attendere in ansia col fiato mozzato, ascolta con piacere e pensa che finalmente il lupo è tornato a riappropriarsi del suo habitat come un re spodestato. Così scrisse Carla Marinoni in Arte e Storia del Museo Civico Guido Sutermeister di Legnano, nel bollettino numero 9.